l'abbandoniamo per qualche istante, però con Simone Martino e Emma Domenica dobbiamo fare un piccolo accenno.
Emma... Elena Garritano.
Ah, ecco, mi sono... scusami, è vero.
Su internet c'è un'altra...
Mi avete incasinato voi, no, perché giusto. Mi hai scritto domani c'è Emma e davo per scontato, scusami Elena, hai perfettamente ragione, però mettetevi nei miei panni.
No,
ricordarmi tutti quanti è un'impresa veramente, è una delle imprese più complicate del bravo conduttore, scusami Elena. Allora, a voi però un po' il compito, la responsabilità di... contestualizzare un po' adesso anche la psicologia delle persone in questo momento, nel senso che no, c'è anche, immagino, questo risvolto di enorme frustrazione, no? Se non puoi andare a lavorare è un bel problema, e poi andiamo certamente sul tema di oggi.
Sì, è un momento complicato. Torino, nel senso, soprattutto sta vivendo questa protesta, abbiamo sentito i toni che sta prendendo dall'ascoltatore che ha chiamato prima, e ci rendiamo conto che ciò genera tensione, nervosismo, frustrazione, una situazione di crisi, disagio che ultimamente, per il tipo di vita che siamo obbligati a fare, già c'è. Un qualcosa del genere sicuramente non aiuta, anche perché, come dire, questo va bene, forse al di là del discorso psicologico, però sicuramente non poter andare a comprare il pane piuttosto che non poter andare a lavoro, come dire, diventa un fastidio, non trovandoci neanche la motivazione, come dire. Fosse un qualche cosa probabilmente che è in cui uno trova un senso, in qualche maniera uno riesce anche a fraternizzare, come dire, si identifica anche sicuramente in un periodo di crisi, la possibilità di identificarsi con chi protesta è legittima, anzi ci starebbe anche, probabilmente è un sentimento sentito da tante persone. Diventa però difficile forse riuscire a ritrovarsi in una protesta così, in cui ci vede fine a se stessa, insomma, non si capisce forse troppo il senso.
Elena, cosa dici?
Beh, in effetti sono due le domande che si fanno di solito in psicologia: cosa vuoi e che cos'è? E qui mancano del tutto, e ci si sente molto soli in questa condizione, perché non si sa neanche a chi chiedere, non si sa neanche a chi chiedere di prendersi la responsabilità di quello che succede, anche perché poi quando si è in gruppo ci si confonde e non si va a prendere il singolo su quello che succede, e questo in qualche modo è come se permettesse, autorizzasse più facilmente la violenza.
Cioè mancano i punti di riferimento.
Esatto, okay. Esatto.
Va bene, allora proviamo, insomma, a cambiare tema, se ce lo permettono gli ascoltatori, ovviamente, perché immagino che arriveranno altre segnalazioni e altri punti di vista, pareri, eccetera. Di che cosa parliamo quest'oggi?
Allora sì, chiediamo magari di fare un piccolo break.
Sì, da
tutte queste situazioni, così ci rilassiamo un attimo. Stranamente la prossima puntata era forse più indicata oggi, però la faremo la prossima volta.
Non è che possiamo...
diamoci tempo anche, come dire, no, non le cose a caldo, a volte certo. Da bravi psicologi noi diciamo anche ok, la prendiamo, vanno metabolizzate, come dire, le cose
un po' decantate,
esatto,
no?
E così ci si ragiona un po' più serenamente.
Ok.
Quindi oggi ci diamo un attimo di pausa e parliamo di sessualità nella coppia.
Bella pausa, direi, bella, tra l'altro.
Come scegliamo il nostro partner? Quindi ecco, oggi volevamo proporre questa tematica che, non è, diciamo, sempre cerchiamo di intervallare puntate più sul discorso crisi, società, identità, puntate magari un po' più che c'entrano con le persone, con la società, con l'individuo, però magari con un taglio un po' diverso, non solo legate al sociale.
Mm-hmm.
Quindi partiamo appunto, vogliamo fare una premessa prima di parlare di sessualità, perché ci sembra più che opportuna. Non vogliamo diventare morali. Non è questo il nostro intento, quindi quando parliamo di sessualità non vogliamo dire cose giusto piuttosto cose sbagliato. Diciamo, il codice morale poi è sempre cambiato nel corso degli anni, quindi del tempo, in tanti modi, dai greci, romani, come dire, in cui l'omosessualità c'era sempre, grande periodo di buio, l'omosessualità comincia a diventare, una volta era una malattia, fino agli anni 70-80, adesso ad esempio è un qualche cosa di accettato e legittimo. Quindi quando parliamo di sessualità, piccola premessa, diciamo qualcosa che se nella coppia è un qualche cosa di condiviso, quindi non c'è un qualcosa di giusto o sbagliato. Se nella coppia non c'è, come dire, una sofferenza eccessiva, mettiamola anche in questi termini.
Sì, non diamo una caratterizzazione alla coppia, è la coppia,
esatto.
Appunto.
La coppia è libera, coppia piuttosto che l'individuo, può anche essere il gruppo. Adesso non voglio andare proprio.
Andiamo anche su situazioni. No, sto scherzando.
Non vogliamo andare. Abbiamo deciso di parlare di coppia, non voglio andare con notazioni morali, nel senso, nella sessualità, anzi, un po' più di libertà senza giudizio morale. Quindi l'importante è che sia un qualcosa di vissuto bene, di sereno, insomma.
Vabbè, premessa fatta,
perfetto.
Ok.
Come scegliamo il nostro partner?
Come lo scegliamo?
Come facciamo? Una bella domanda. Cos'è, ad esempio, che ci interessa? Cos'è che ci affascina appena vediamo una persona? Perché, quindi, ci sono tanti aspetti. Mm-hmm. Partiamo anche dal discorso che noi siamo fatti anche di un corpo. Spesso, soprattutto in questa società, noi lo diciamo, si trascura un po' il discorso corpo, però quella che è la chimica, come dire, anche un discorso più chimico stretto, di ferormoni, come dire, la persona che ci interessa, ci piace anche, come dire, a livello, ci trasmette qualcosa, ma anche a livello chimico, come dire, no? C'è qualcosa, anche l'aria che ci trasmette ci ispira, ci deve ispirare, se no non siamo attratti. Tanto quanto il discorso, poi la voce, come dire, di una persona, le mani, l'aspetto, non c'è uno standard, nel senso che la voce di una persona che esteticamente uno può dire, ma che voce allucinante, invece magari quella voce particolare c'è qualcuno che piace, quindi anche in questo non possiamo dare degli standard in assoluto. Sicuramente nella persona che ci affascinano delle caratteristiche che risuonano in noi, a partire proprio da un discorso proprio fisico, corporeo, come dire.
C'è una combinazione di fattori.
Sì, esatto, ma anche proprio chimici, come dire, no? La chimica ha la sua importanza. Cosa ci ispira, cosa ci fa sentire, cosa ci trasmette? Quindi gli occhi, ad esempio, non è detto che piacciono a tutti gli occhi azzurri, per dire.
Questo indipendentemente dalla durata? Cioè, nel senso, indipendentemente dal fatto che sia un'attrazione...
L'attrazione iniziale, stiamo parlando di attrazione iniziale.
Sì, ma che riguarda evidentemente ogni livello di relazione con una persona,
sì.
Cioè sia quella, diciamo, duratura che quella che dura, che ne so, per 3 giorni, una settimana, un mese?
All'inizio
è tutto uguale?
All'inizio, nel senso, il fascino, perché una persona ci affascina, ci sono delle caratteristiche. Poi perché la relazione vada avanti, allora poi subentrano anche altre cose rispetto a un fascino iniziale. Questa era, tra virgolette, la parte proprio di, come dire, interesse iniziale.
Cioè lo scatto iniziale.
Sì.
Quindi è sempre uguale anche quando hai così la relazione... Dico casuale, non so, non dico adesso casuale, forse è sbagliato come termine, occasionale, ecco, non mi veniva.
Diciamo che ci sono aspetti differenti a seconda delle circostanze. La stessa persona può essere diversa in momenti differenti della sua vita. Quindi ci sono fattori esterni e fattori interni, consapevoli e inconsapevoli, perché poi la creatività dell'inconscio ci lascia sempre impreparati.
È forte.
È fortissima. Può essere un dettaglio che neanche sai, che ti colpisce e che ti colpisce anche nel tempo.
Ok.
E la capacità di trovare altri elementi che ti colpiscono nel tempo è quello che ti permette di costruire una relazione duratura.
Ho capito. Scusatemi, no, io faccio
domande. No,
siamo qui per questo.
Infatti. Prego.
Dici no, anche se ne arrivano, nel senso, noi diamo sempre...
No, per ora no, e su questo tema qua far venire fuori le persone un po'...
Poi forse nel giorno, perché appunto ci sono altri pensieri.
Vabbè, ma comunque noi andiamo avanti tranquilli.
Diciamo, per esempio, qual è il segreto del corteggiamento?
Andiamo con questo.
Abbiamo una donna che per tanti, insomma, io sono curioso.
Prendete appunti.
Vediamo un po'. Per esempio, cos'è che ti attrae di una persona? Quella che c'è sempre, che ti fa un'overdose d'amore? Oppure per esempio la persona che ti dice, guarda che io so come renderti felice, io lo so e io so che tu mi desideri anche se non lo sai.
E quindi la sicurezza che tu noti...
No, non è una questione di sicurezza, è una questione di mettersi in gioco, è una questione di sapere che si è sulla stessa barca e che in fondo tutti hanno bisogno delle stesse cose.
Mm-hmm.
Tutti sono mancanti di qualcosa. Platone parlava delle persone che si cercano perché uno è metà dell'altra. Bene, se io sono una metà, significa che sono mancante di qualcosa e la cerco nell'altro. Però l'amore è io amo perché voglio che anche tu mi ami. Io desidero che tu mi desideri.
Mm-hmm.
Ed è quello il segreto, non io ti amo e basta, ma io ti amo perché tu possa amarmi. Cioè che entrambi possiamo completarci. Che la nostra mancanza sia la stessa cosa, perché siamo uguali, siamo persone che hanno bisogno di stare insieme. L'istinto fondamentale è quello di stare insieme, non è quello di riprodursi, è per quello che l'omosessualità è proprio tutto, su tutt'altro livello. Mm-hmm. Non è né questione psicologica né questione biologica. C'è la necessità di stare insieme, di creare una relazione, di superare la propria solitudine e di offrire all'altro quello che non si ha. Cioè il proprio futuro, per esempio, il fatto che non ci basta mai stare con quella persona, il fatto che si cerca di superarsi. Quindi è alla ricerca di qualcosa che non si ha, è proprio pura ricerca la possibilità di stare insieme.
Mm-hmm. Quindi il fatto di amare una persona così in maniera assoluta, indipendentemente dal fatto che ci ami e che ci ami ancora, è una forma di, o non ci ami più, è una forma di patologia, tra virgolette.
Non esageriamo.
Cioè, però è un problema.
Questa è un'illusione.
Sfattiamo questo mito, sì, cioè nel senso che comunque, ma anche in un, come dire, in un rapporto sessuale, in un incontro, tra virgolette, fugace, qualsiasi sia nel senso l'incontro, ecco, sfattiamo il mito che c'è l'amore puro, incondizionato, assoluto, ok, questa è una fantasia forse che deriva da ideali romantici, insomma, ok, che ci hanno tramandato precedentemente, come dire, fare l'amore non è mai un gesto gratuito, non esiste mai il dono assoluto di se stessi, cioè è un mito questo, ok? E va anche un po' sfatato, perché se no poi, come dire, ma l'altra persona mi ama ma vuole qualcosa in cambio, è normale, ok? Quando non è eccessiva, non è soltanto, come dire, dalla parte dell'altra persona una richiesta, ma c'è uno scambio reciproco, questo è l'incontro è uno scambio reciproco in cui comunque io do qualcosa e mi aspetto comunque qualcosa in cambio, ma fosse anche soltanto il piacere dell'altra persona, cioè riconoscere.
Quindi l'aspettativa è naturale, è il fatto di aspettarsi qualcosa è un processo naturale.
Come è naturale anche aspettarsi l'amore assoluto, perché c'è l'idea che si possa diventare tutt'uno nell'amore, in realtà si rimane separati, l'amore serve proprio a fare da ponte, quella finzione che fa da ponte fra due persone che restano separate. Si cerca di diventare uno perché c'è l'illusione che si sia conosciuta quell'unità un tempo. È un po' come dire l'amore materno è assoluto, non ti vuole bene nessuno come tua madre. In realtà è il sentimento più totale, perché è sia negativo che positivo. Non ti vuole bene nessuno come tua madre, non ti odia nessuno come tua madre.
Okay.
E quindi si va alla ricerca di quel sentimento totale. Ed è la ricerca che fa l'amore e la relazione, proprio perché non riesco a raggiungerlo, ed è necessario che io non riesca a raggiungerlo, io posso entrare in relazione con gli altri.
Le regole che ci diamo nei nostri comportamenti, giusti o sbagliati, quello poi è molto difficile, mm-hmm. no? Capire qual è la posizione nella quale uno si può mettere per giudicare i comportamenti di un altro e viceversa, mm-hmm. Sono frutto delle nostre esperienze, di come siamo noi da un punto di vista caratteriale, o sono frutto di qualcos'altro?
E allora, appunto, sono frutto sicuramente, nel senso il giudizio in questo senso, quindi cos'è va bene, cosa non va bene,
quello che facciamo, che ci diciamo noi okay. stessi quando prendiamo delle decisioni, facciamo delle cose.
Allora, sicuramente, ok, ognuno ha delle proprie caratteristiche personali, come dire, che derivano da tanti aspetti,
ok, okay.
E questo c'è. Dopodiché ricordiamoci però la grande importanza che ha per l'essere umano, per l'individuo, la cultura in cui vive. Quindi comunque, per fare un esempio, ai tempi, io dico negli anni 60, come dire, in cui ad esempio anche soltanto il divorzio non esisteva, quindi tu dovevi stare per forza con la persona che era stata scelta dai tuoi genitori e che magari avevi intravisto, però era accettato. Adesso ci sembra un qualcosa che non ha nessun senso.
Okay.
Quindi anche i valori che ci hanno trasmessi, quindi che derivano dalla società, dalla famiglia, questo sicuramente influenzano anche il nostro modo di sentirci poi giusti o sbagliati.
Cioè, voglio dire, ci creiamo da soli un nostro sistema valoriale che è sempre diverso, sempre declinato in modo diverso da ognuno, da uno all'altro, o poi in realtà più o meno facciamo le stesse cose tutti?
In un certo determinato contesto culturale è più facile che i valori siano gli stessi. Dopodiché, poi, come dire, c'è l'individualità di ognuno che viene fuori e la capacità di essere critico magari rispetto ai valori trasmessi. E al che può uno allora cominciare a pensare che un comportamento che la società dice che non va bene può essere legittimo. Abbiamo già citato ad esempio il movimento gay, perché ad esempio nel bene e nel male, con tutto quello che ne può conseguire, però sono un movimento che sono riusciti in qualche modo ad emanciparsi. Hanno preso consapevolezza con cosa voleva dire il rapporto con la sessualità che avevano, sono riuscita a tirare fuori e a fare un discorso sulla sessualità. Ad esempio, attualmente, appunto, mentre era una malattia, cioè tutti gli effetti in quello che per gli psichiatri è...
Sì, il percorso di emancipazione ha fatto dei passi avanti straordinari da questo punto di vista. Però prima, nella vostra premessa, dicevate appunto non facciamo distinguo di sorta, quindi una coppia tra virgolette omosessuale, tra virgolette eterosessuale, si comporta quindi con gli stessi processi, con gli stessi comportamenti?
Assolutamente sì.
Ok. Io faccio la domanda, voi ditecelo.
Sì, infatti, per quello lo dicevamo, nel senso ragioniamo sulle dinamiche per cui ad esempio si crea la coppia.
Mm-hmm. Perché molti dicono, però è diverso il modo di incontrarsi, fare eccetera, balle clamorose, insomma. Cioè...
Beh, è come dire che eterosessuale è ortosessuale, sessuale. Cioè che sia la regola. E invece è una regola perché è una regola condivisa. Quello che si definisce come norma può essere ciò che è nella media, oppure quello che è ritenuto dalla maggior parte delle persone normale.
Certo.
Ma che sia comune non significa automaticamente che sia più valido.
Ovvio. Bene, bene, questo è interessante. Allora abbiamo un paio di minuti, poi c'è il break. Volete andare avanti?
Se vuoi, sì. Abbiamo messo l'evento per farci così. Ad esempio, è arrivata qualche domanda in cui ci dice: ah, interessante il discorso. No, io vorrei sapere alcune cose. No, una delle domande che tanti si pongono, appunto, che richiede una breve risposta, ad esempio, come comprendere se abbiamo di fronte qualcuno che vuole solo portarci a letto e poi chiusa lì, piuttosto che invece poi ha un interesse
lì sono sempre i maschi, no?
Sfatiamo anche questi miti, che non è vero, va bene, però ecco.
Sì, anche le signorine vogliono a volte portare solo a letto.
Giustamente, magari l'uomo poi...
No, perché poi uno dice, io ci sono... sì, ci sei cascato, eccetera.
Ti sei divertito, esatto, ecco, proviamo a sfatare qualche mito, non è per forza così.
Vai.
No, la risposta alla domanda, appunto, uno ci vuole solo... Come faccio a capire se mi vuole portare solo a letto oppure intenzioni serie?
Mm-hmm.
Non c'è risposta.
Ovviamente.
No, nel senso, bisogna, come dire, provare a aver voglia di mettersi in gioco. Cioè, se si concepisce anche la sessualità come che non un tabù, come dire un'esperienza, allora può pure essere che uno si passa una bella serata piuttosto che pomeriggio, come sia, insomma, in cui si sta bene con una persona e ci si augura almeno, insomma, che sia stata bene, se tutto funziona, e poi finisce lì. Piuttosto che poi invece dal discorso di un discorso più ludico, come dire, più di divertimento, poi invece nasce anche altro, e quindi poi in una coppia poi che funziona, è bene che la parte della sessualità che rientra in quel concetto più grande che è l'intimità della coppia, quindi che ci sia una buona intesa anche a livello di intimità, a livello di sessualità, perché la coppia funzioni, perché se no... comunque un elemento importante, se no poi non va a funzionare. Dopodiché, quindi, non c'è una risposta al fatto se come faccio a scoprire prima se quello vuole portarmi solo a letto, e lo scopri dopo, nel senso che poi dopo vedi come si evolve la situazione, se si evolve, tra virgolette, che a tutti e due fa piacere, che vada avanti, andrà
dipende
avanti.
Allora, quindi, qui in questo caso, dal carico di aspettative di entrambi sulla vicenda, mm-hmm. No?
Sì, e fra l'altro la questione viene ribaltata, nel senso, perché stai a guardare quello che cerca l'altra persona? Cos'è che cerchi tu essenzialmente in quel rapporto? Che è un po' il discorso che facevamo prima, ci sono delle aspettative, l'amore non è gratuito, nel senso che è uno scambio, è necessariamente uno scambio, e quindi ci si chiede essenzialmente cosa si cerca poi nel rapporto. si fa quello che si può, ovviamente. E d'altra parte, nel momento in cui si dice ok, l'uomo è il cacciatore, l'uomo viene da Marte, la donna da Venere, sono evidentemente banalizzazioni che riflettono degli stereotipi culturali e negli ultimi anni sono in rapida trasformazione, per cui rivendicare i propri diritti significa per la donna dire anch'io faccio esattamente come l'uomo. Poi ci sono delle differenze, queste differenze sono strutturali, sono diversi e agiscono in maniera differente perché c'è un insieme di elementi differenti, un corpo differente, un vissuto differente, un rimando differente, quindi degli stereotipi condivisi che sono variabili a seconda della cultura e a seconda del contesto.
La musica dei Kings of Leon con Temple è un po' nel tempio dell'amore, della sessualità, insomma, delle relazioni, eccetera, eccetera. Questa mattina ci siamo entrati grazie appunto a Psicocaos. Allora, dove eravamo rimasti, Simone?
Sì, alla domanda se si può capire in anticipo.
Abbiamo detto che non c'è risposta.
No, non c'è risposta. E allora, no, abbiamo appunto, siamo in chiusura. Volevamo, come sempre, ricordiamo che diamo insomma, spunti di riflessione, però. Possiamo fare solo così, no? Non vogliamo essere esaustivi.
Certo.
E no, sempre per rispondere alla domanda come scegliamo il nostro partner, no? Stiamo parlando di sessualità, ma in generale, no? Possiamo tranquillamente ammettere che comunque anche a livello inconsapevole, in qualche maniera, noi scegliamo la persona che ci piace anche in base al vissuto che abbiamo avuto, ad esempio, con le prime persone che si sono prese cura di noi. Questo è un fatto dimostrato, anche, come dire, dalla letologia a livello anche, come dire, scientifico, e la psicologia lo ha dimostrato a livello clinico. Quindi anche il partner viene scelto anche in base al tipo di intimità, come dire, che si è sperimentato con le nostre figure di accudimento, ecco, in termini clinici si dice questo. Poi, prima di lasciare, ecco, la parola a Elena, che ha sempre qualcosa anche di un po' più come dire, delle riflessioni in più da aggiungere, volevo così metterla così in maniera facile, quasi didascalica, no? Quali sono gli ingredienti essenziali perché una coppia possa funzionare? Uno l'abbiamo detto, perché è il tema di oggi, che è la buona intimità, quindi intesa in tanti sensi. In questa intimità quindi c'è anche la sessualità, e quindi questo è uno degli elementi. La voglia di mettersi in gioco, intesa anche appunto, se no diventa poi routine. Ricordiamoci che la noia fa finire tante coppie. La comunicazione, una buona comunicazione è importante perché una coppia funzioni. Il coinvolgimento emotivo, oggi abbiamo parlato poco di emozioni per vari motivi, però l'emotività è quello che uno riesce, come dire, a lasciarsi andare, a permettersi di vivere, di riscoprire delle cose magari perdute, questo è importante. E poi, ecco, l'ultimo elemento essenziale, una buona reciprocità. Quindi quello che dicevamo anche, non esiste l'amore assoluto, no, però io do soltanto, ma non voglio niente in cambio, è un mito. Quindi questi li abbiamo detti brevemente, ecco.
Cioè, uno lo dice, ma in realtà non corrisponde veramente a quello che ha dentro.
Dentro non può essere, come dire, sotto c'è altro, e quindi la domanda sarebbe perché ha bisogno di raccontarsela così.
Certo.
Perché il principe azzurro, come le principesse, esistono nelle favole. Ma no,
adesso ci sono i principi granata.
Vabbè. va bene anche quello. Quindi, se poi mancano di questi cinque punti, ecco, quindi comunicazione, intimità, voglia di mettersi in gioco, coinvolgimento emotivo, reciprocità, diventa tutto più complicato. Okay. Lascio la parola a Elena prima di salutare e ricordare cosa c'è la prossima puntata, che vuole aggiungere sicuramente qualcosa.
Vai, Elena.
Ripetiamo appunto che reciprocità non è specularità, cioè c'è una distinzione che non può essere annullata. La noia fa finire molti rapporti, perché in realtà che succede? Non posso parlare che già sai quello che voglio dire, e questo mi ammazza, perché neanche io so quello che voglio dire, lo posso soltanto ascoltare nel momento in cui succede, altrimenti i lapsus non ci sarebbero, le brutte figure non ci sarebbero. Quindi è necessario sempre trovare altri spunti per andare avanti nella coppia. Questo può essere difficile, però, come diceva Balzac, ogni passione che non si crede eterna in realtà è orrenda.
E chiudiamo sempre con una frase, questa non male. Grazie Elena, grazie Simone. Dai. Noi ci troviamo,
ricordo, sì,
appunto il
martedì prossimo
e parliamo di
Il rapporto tra le generazioni e il cambiamento d'epoca. Era forse più indicato oggi, però così lasciamo decantare un po' il tutto e ne riparliamo quindi la prossima settimana. Ricordo soltanto, ecco, per chi avesse voglia, i nostri riferimenti.
Giusto.
Più facile è la pagina Facebook Psico Caos, con Psico con la I normale, Caos con la CH. E poi in radio, appunto, ci sono tutti i riferimenti del caso.
Grazie. Assolutamente, sul nostro sito. Di nuovo, grazie Simone, grazie Elena.
Grazie,
buon lavoro
a voi.
A martedì prossimo. Ciao.